Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Vedi, Harry, ciò che fuggì da quella stanza era ancora meno di quello che credeva. Si lasciò dietro più del suo corpo, lasciò infatti parte di se stesso legata a te, la vittima designata che era sopravvissuta. E la sua conoscenza è rimasta terribilmente lacunosa, Harry. Ciò che Voldemort non ritiene importante, non si dà la pena di comprenderlo. Di elfi domestici e storie per bambini, di amore, fedeltà e innocenza, Voldemort non sa e non capisce niente, niente. Che tutti hanno un potere che va oltre il suo, oltre la portata di qualunque magia, questa è una verità che non ha mai afferrato. E queste sono le parole di Albus Silente, e questo è un Daily Cogito su Harry Potter e il potere del riconoscimento. Ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, il modo migliore per cominciare la settimana combattendo la zombificazione. Io sono sempre Rick Dufer e per quanto sia orgoglioso di questo podcast, ho trovato una lacuna quasi inaccettabile. Infatti, in più di 300 puntate non ho mai parlato di Harry Potter. Ma che scherziamo, Harry Potter, una storia così importante e per il mondo e per la mia vita. Libri che ho amato, letto e riletto, con personaggi che hanno avuto una grande influenza su di me. Una narrazione su cui continuo a tornare perché sempre mi dà spunti di riflessione per capire il mondo che mi circonda. Altro che Harry Potter, favoletta per bambini, Harry Potter, storiella leggera, pop per... evadere dalla realtà, no, ma che Harry Potter è un'epica della nostra epoca, un'epica del riconoscimento dell'altro e del conosci te stesso, pregna di filosofia che vorrei discutere con voi quest'oggi, ma soprattutto Harry Potter ci dà strumenti per capire ciò che ci circonda, quindi sentitemi fino alla fine e cerchiamo di colmare questa inaccettabile lacuna, però... è doveroso uno spoiler alert. Per chi ancora non avesse letto questi libri straordinari, ho visto i film, ma questa è una storia che va letta e gustata nel profondo dell'animo, dicevo, qui farò degli spoiler abbastanza pesanti, anche se Harry Potter è una di quelle storie talmente immense che pur sapendo il finale, comunque è una storia da leggere, quindi non è un gran danno. Ma se siete spoilerofobici, fermatevi qui, anche se non sapete cosa vi state perdendo. Prima di tuffarci in questo argomento, vorrei annunciarvi un piccolo, anzi grande, regalo natalizio in anticipo. Infatti siamo a ridosso delle vacanze natalizie, della pausa, e vanno tutti in pausa. Va in pausa il governo, va in pausa Voldemort, vanno in pausa gli youtuber, i podcaster, ma Daily Cogito no. Solo che continuerà durante le vacanze con una formula un po' particolare. Infatti non sarà Daily Cogito, ma sarà Holiday Cogito. Ho partorito una formula veramente da capogiro. Che cos'è Holiday Cogito? È Daily Cogito che uscirà dal 23 dicembre al 5 gennaio alle 9 del mattino, sempre su tutte le piattaforme, ma non con la mia voce, con 14 voci alternative. Ogni giorno infatti ci sarà un podcaster, un narratore diverso dal sottoscritto. Io introdurrò soltanto all'inizio di ogni puntata chi sarà la voce narrante, la voce che svolgerà il podcast, però poi all'interno della puntata ci sarà un'altra voce. E chi sono queste voci? Nei prossimi giorni le annuncerò sui social, su Instagram, su Facebook, però vi do alcuni nomi. Ci sono alcuni podcaster emergenti come Ivan Corrado dei Vaniloqui, Valerio di Pensieri in Codice, ci sono quindi dei piccoli podcaster che meritano di essere diffusi, e poi ci saranno anche delle voci importanti del web, importanti narratori come Roberto Mercadini, Matteo Flora, Uesa Channel, tanti altri. Non vedo l'ora di portarvi questo regalo, questo pensiero per non abbandonarvi durante le vacanze con Holiday Cogito. Spero che questo vi faccia molto molto contenti. Io sono felice, ditemi voi cosa ne pensate. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e veniamo a noi. Harry Potter. Perché Harry Potter ha avuto così tanto successo nella nostra epoca? Beh, per tanti motivi legati allo stile, al linguaggio, voglio dire, è divertentissimo, ha delle idee narrativamente originali ed è anche una storia coraggiosa perché affronta tematiche delicate, ma soprattutto Harry Potter va a insinuarsi nell'interpretazione dello spirito del nostro tempo. Cosa voglio dire? Voglio dire che intreccia due temi, uno antico e l'altro molto molto contemporaneo. Il tema antico è l'atto di riconoscersi, quindi conoscere se stessi, riconoscendo al tempo stesso l'altro, l'alterità, il nemico. E questo è un tema che la filosofia ha fatto proprio fin dalla notte dei tempi. E poi c'è un tema di oggi, no, che è un tema, anche questo un tema antico, però oggi molto molto vivo. La lotta fra generazioni diverse e la lotta fra diverse visioni del mondo, che è un tema, come ho detto, antico perché il conflitto generazionale c'è da sempre, ma per come si sviluppa nella nostra epoca sicuramente è particolarmente delicato. Perché? Perché il rapporto fra generazioni nel nostro tempo è esploso, come mai prima. Le manifestazioni dell'ok boomer, per esempio, questa resa di fronte alla capacità di riconoscere le istanze, i pensieri, le paure, i desideri fra l'una e l'altra generazione. Ovviamente parlare di generazione è sempre una semplificazione, ma capite quello che intendo. Ci ho fatto anche una puntata su ok boomer, ve la linko qui sotto, recuperatela. Il tema delle pensioni in Italia, quindi il fatto che stiamo invecchiando molto, ci sono poche nascite, quindi pochi giovani, molti vecchi, come facciamo a affrontare questa disparità? E questo porta a una recrudescenza della relazione fra gioventù e anzianità. Ovviamente questo si va a correlare all'allungamento della vita attraverso la tecnologia, che al tempo stesso è vettore di allungamento della vita, ma anche di divario comunicativo fra le generazioni, perché oggi viviamo un'epoca in cui i giovani, per la prima volta nella storia, stanno insegnando delle cose agli anziani. L'uso delle tecnologie informatiche, gli smartphone, internet e tutto quanto quello che concorre. Perciò capite bene che c'è un motivo per cui il tema generazionale è un tema della nostra epoca. E questo tema porta all'evidenza secondo la quale, se prima il conflitto fra generazioni era sempre motore di novità, di progresso, di autocomprensione, oggi per la gravità di questo conflitto potrebbe essere potenzialmente distruttivo e soprattutto farci dimenticare che il riconoscimento dell'altro in questo tema è il cuore pulsante per evitare qualsiasi tipo di cosa che poi potremmo rimpiangere amaramente. Harry Potter racconta esattamente questo. Harry Potter è una storia che continua a mettere in scena la relazione difficile fra diverse visioni del mondo, separate da esperienze, da età e quindi generazioni. Sono principalmente due grandi visioni del mondo, quella rappresentata da Voldemort e quella rappresentata da Harry, ovviamente, che sono i due grandi protagonisti polarizzanti di questa storia. Voldemort è portatore di una visione aristocratica del mondo, della magia, del rapporto fra babbani e mondo magico. Secondo Voldemort, il mago deve essere superiore al babbano perché ha dei poteri che lo portano ad essere biologicamente e potremmo dire assolutamente, trascendentalmente superiore. Quindi non c'è possibilità di democrazia, di dialogo, tantomeno di sottomissione del mondo magico a quello babbano, secondo Voldemort. E la sua è quindi una visione aristocratica, antica, conservatrice e reazionaria. E quella visione, a un certo punto della vita di Voldemort, si sente messa in pericolo. Da che cosa? Dal fatto che c'è un nascituro. Cioè una persona che sta per nascere e che per il fatto stesso di nascere rappresenta un pericolo, cioè per il fatto stesso di essere una novità, una nuova generazione, potrebbe rompere quella visione mettendone a repentaglio i presupposti. Grazie alla profezia, Voldemort viene a conoscenza della nascita di quello che è il The Chosen One, quindi l'eletto, il prescelto, E questo prescelto rappresenta la più grande sfida a quella visione aristocratica del mondo. Perché? Perché Harry, dall'altra parte, rappresenta la visione democratica del mondo, in cui bisogna progredire attraverso una relazione pacifica fra maghi e babbani. Quindi è una visione che porta valori, desideri, paure, discorsi totalmente opposti rispetto a quella di Voldemort. Sono due mappe del mondo completamente opposte, eppure che si compenetrano, perché tutto Harry Potter ci racconta anche di come Harry, nel suo processo di conoscenza e maturazione del mondo, entra in contatto con persone che fanno parte anche della visione di Voldemort, ma che in qualche modo possono essere introiettate nella nuova visione, ma non corriamo troppo. Voldemort, di fronte a questo pericolo rappresentato dall'esistenza del The Chosen One, scusatemi, trova un'unica soluzione: distruggere il pericolo, l'Avada Kedavra, che Voldemort scaglia contro il bimbo, l'infante Harry Potter, uccidendo Lily e poi venendone autodistrutto quasi. L'unica soluzione di Voldemort è quello di lanciare l'anatema, e l'anatema rappresenta il momento in cui ci convinciamo che la nostra visione del mondo deve prevalere sull'altra, spazzando via qualsiasi alternativa che ci porta a dover modificare in minima parte quella stessa mappa del mondo. Quindi Voldemort da un lato trova questa soluzione: devo distruggere l'altro, devo distruggere il pericolo. Harry Potter invece, ed è per questo che è il protagonista di questa vicenda, Harry è costretto a fare un percorso diverso. Harry rappresenta la maturazione, che è il processo di autoriconoscimento. I 7 libri raccontano un Harry Potter che molto spesso ci dà anche il nervoso, perché in questo processo di maturazione fa un sacco di cazzate. Quante volte ci siamo trovati a chiudere il libro dicendo: vabbè Harry, sei un coglione, sei un deficiente, ma cosa fai? Ti comporti male con i tuoi amici, dici delle cose sbagliate, sembri arrogante. Harry in realtà ci dà il nervoso perché riflette la nostra lotta nella maturazione. Noi ci riconosciamo in Harry e non in Voldemort, perché Voldemort rappresenta la fermezza, la solidità, l'indiscutibilità di una visione del mondo solida e assolutamente non scalfibile e non criticabile. E questo ci mette comodi. Cioè, se il mondo è così, allora va bene, va bene. Il mondo cambia in relazione a quello che noi vogliamo. Harry invece è scomodo, ci mette a disagio, perché è esattamente noi. Noi viviamo quel processo di autoconoscimento, di riconoscimento dell'altro, di continua messa in discussione delle nostre istanze, dei nostri comportamenti, dei nostri presupposti, e questo ci sta scomodo e questo ci dà il nervoso. Harry Potter è costretto a compiere un percorso di maturazione, e quella maturazione avviene soprattutto perché si accorge di fare delle cazzate immani e in relazione agli altri, agli amici, ai nemici, agli insegnanti, a coloro che sono così diversi da lui e dalla sua visione del mondo, lui è costretto ad ampliare la mappa del mondo, immettendo all'interno di quella mappa un sacco di novità, di esperienze e di cose che è difficile accettare. La frase con cui ho cominciato, anzi la lettura con cui ho cominciato, dice una cosa, dalla voce di Silente, straordinaria. Voldemort non capisce niente. Perché non capisce niente? Perché si rifiuta di riconoscersi negli altri. Quando Voldemort viene a conoscenza dell'esistenza di un altro, cioè di qualcosa che contraddica in modo forte le sue prerogative, il suo modo di interpretare il mondo, lui non si incuriosisce per cercare di fare proprio un minimo di quella visione del mondo per modificare la propria e renderla più adatta, più corrispondente all'universo circostante. No, lui rifiuta il riconoscimento, e l'Avada Kedavra che gli rimbalza contro è proprio la traccia di quel mancato riconoscimento. La sua unica risposta è distruggere l'altro per non perdere i propri privilegi, la propria posizione sociale, il proprio status politico, il proprio potere. L'unico modo per conservarsi è la solitudine, e la solitudine si va a costruire distruggendo chi mi costringerebbe a non essere più solo, cioè a dover fare mia in parte una visione del mondo che è di qualcun altro. Harry invece, a differenza di Voldemort, capisce comprende, impara perché soffre. E soffre nello scoprire principalmente tre cose fondamentali. Due hanno a che fare con Voldemort e una no. Quella che non ha a che fare con Voldemort è che tutti gli altri hanno valore. Cioè, Harry deve compiere quell'atto di riconoscimento secondo il quale, anche se lui non vuole, per esempio negli ultimi due libri, che i suoi amici Hermione, Ron, lo seguano e mettano a rischio la propria vita per aiutarlo, anche se Harry non vuole, questo avverrà comunque. Ovvero Harry fa quella scoperta stoica, la scoperta stoica del fatto che il mondo accade e gli altri esistono anche se tu non vuoi. Cosa che Voldemort invece non riesce a fare propria minimamente, perché Voldemort crede di essere l'unico esistente nell'universo e crede che il suo potere sia l'unica cosa reale del mondo. Le altre due cose sono molto più difficili, già se questa è molto difficile, le altre due sono complicatissime e anche noi falliamo molto spesso in queste cose. La prima cosa che Harry scopre che ha a che fare con Voldemort è che dentro ad Harry Potter c'è Voldemort. Perché quello che Silente racconta in quell'ultimo, in quel bellissimo capitolo dell'ultimo libro è: caro Harry, quando Voldemort ti ha lanciato l'anatema, tu sei diventato l'Horcrux, tu sei l'Horcrux che Voldemort non ha mai voluto fare, ovvero una parte della sua anima è entrata in te. E l'anima cos'altro è se non una parte della nostra visione del mondo? Cioè, quella che chiamiamo anima è parte integrante della mappa che ci costruiamo per fare nostro il mondo, per relazionarci alla realtà. Quella è l'anima. L'anima è ciò che ti contraddistingue, in quanto è il modo con cui hai unito i puntini della realtà per capire il mondo che ti circonda. Voldemort, con quell'anatema, ha fatto sì che una parte della propria visione, del proprio odio, del proprio rigetto della realtà sia entrato in Harry Potter, e questo si manifesta nel fatto che Harry parla anche in parte in serpentese. Quindi, prima cosa di cui Harry deve rendersi conto è che è dolorosissima. Dentro ad Harry Potter c'è un po' di Voldemort. L'altra cosa di cui Harry deve rendersi conto, che è uno dei processi di maturazione più importanti del personaggio, è che Voldemort ha un passato. Nel sesto libro, Silente porta Harry nei ricordi di Voldemort. E in questa avventura onirica e lisergica, che sembra molto simile a un'assunzione di LSD continua, Harry Potter si rende conto che Voldemort, per quanto inaccettabile, per quanto mostruoso, per quanto terrificante, ha un passato. Ovvero Voldemort può essere riconosciuto. E il processo di riconoscimento di Voldemort è al tempo stesso il processo di riconoscimento della realtà che ha portato Voldemort ad essere quello che è, ma soprattutto è il processo di riconoscimento di una parte di sé, cioè Harry riconosce l'altro, ne vede le ragioni, riconosce il passato e in questo modo riesce a individuare quella parte che di Voldemort è entrata dentro ad Harry. Ecco allora perché. Perché Harry Potter è un'epica contemporanea? Perché ci squaderna di fronte uno dei temi fondamentali del nostro tempo. La sfida della nostra epoca, quella sfida di cui ho parlato, la lotta fra generazioni che continuamente imperversa nella nostra vita, nel dibattito pubblico, politico, economico e via dicendo, la sfida è riconoscere in ciò che ci sembra inaccettabile una parte di noi stessi. La sfida è guardarsi allo specchio e, attraverso un processo di sofferenza e maturazione, trovare in se stessi l'altro. Questo avviene sia da un punto di vista generazionale, per esempio due generazioni a confronto così fortissimamente in contrasto come quelle di oggi, la generazione di quelli che ieri hanno costruito un certo mondo e hanno guadagnato dei privilegi e la generazione di chi oggi cerca di farsi largo nel mondo, di cui io mi sento parte integrante ovviamente, si scontrano e non possiamo fermarci a un ok boomer. L'ok boomer è la vada cadavra del nostro tempo, è l'anatema lanciato contro l'altro che ci autodistrugge, e noi non possiamo fare questo. Le due generazioni devono riconoscersi, o almeno una deve avere la forza di iniziare il processo di riconoscimento. Per esempio, la generazione di oggi, cioè i giovani di oggi, chiamiamoli giovani ma ripeto, stiamo facendo una semplificazione. I giovani dovrebbero guardare al passato e al posto di fermarsi e dire ci avete rubato il futuro, che è palesemente una cagata, è uno slogan, è una semplificazione, dovrebbero dire voi state cercando di conservare la vostra visione del mondo ma a discapito di quella che è la nostra. Però noi giovani dobbiamo anche riconoscere che quelli che ieri hanno portato avanti quella visione, per esempio, ci hanno fornito dei privilegi che erano impensabili 150 anni fa. E quindi la loro visione del mondo non va rigettata, non va del tutto cancellata, va fatta nostra per progredire. Certo, quelli di ieri hanno sicuramente prodotto dei problemi, ma ogni generazione e ogni epoca risolve alcuni problemi e ne produce altri. Per cui dobbiamo riconoscere che quelli di ieri hanno risolto dei problemi che prima erano impensabili anche solo da affrontare, e ne hanno prodotti inevitabilmente di altri che sono parte di quell'eredità che non è soltanto fatta di belle cose, ma è fatta anche di brutte cose. E al tempo stesso la generazione di ieri deve smetterla di cercare di conservare con la testa dentro la sabbia dei privilegi senza riconoscere che la mappa del mondo costruita oggi da chi è considerato giovane è una mappa piena di soluzioni, piena di linguaggi, piena di discorsi straordinariamente importanti. E quindi bisogna smetterla di fare come Voldemort, ovvero lanciare l'anatema dell'ok boomer, i giovani fanno schifo, il mondo fa schifo, ci avete rubato il futuro, i giovani sono disadattati, pigri o via dicendo, e cominciare invece a riconoscersi e a sentire dentro di noi anche parte dell'anima e della visione degli altri. E non fare appunto come Voldemort, perché questo ci autodistrugge. In fin dei conti, l'atto di riconoscimento dell'altro, che è un atto di conoscenza di sé, queste due cose sono inevitabilmente non scindibili. Io conosco me stesso anche rispecchiandomi nell'altro, e io trovo i miei desideri anche guardando ai desideri, ai difetti, alle paure degli altri. In questo processo di continua conoscenza di sé attraverso il riconoscimento degli altri, noi troviamo l'epica di Harry Potter, la quale ci dice che per venire fuori dall'inferno bisogna fare proprie tante diverse visioni del mondo, anche quelle più inaccettabili, e trovare una sintesi. E anche quando siamo di fronte alla cosa più mostruosa, dobbiamo saperci guardare allo specchio e, per quanto sia difficile, sofferente, complicato, dire io vedo in me anche quella cosa inaccettabile, come Harry Potter guarda allo specchio, si guarda allo specchio e vede dentro di sé una parte di Voldemort, ovvero dell'assassino dei suoi genitori. Questo è l'atto di maturazione di Harry Potter, e questa disparità, cioè la curiosità di Harry, la curiosità sofferente di Harry, il processo di autoriconoscimento e di maturazione di Harry contro la staticità e l'incomprensione di Voldemort, questa è la dicotomia che Harry Potter ci porta di fronte e che dobbiamo assolutamente sentire nostra per evitare di cadere in quell'inferno nel quale Voldemort voleva cacciare il mondo dei babbani e dei maghi. Questo è per me Harry Potter. Poi in realtà è tante altre cose, ovviamente non venite a dirmi ma Harry Potter è anche questo, quello, certo, però secondo me questo è il punto centrale di Harry Potter, è il punto con cui il libro comincia e con cui il libro finisce. E ho amato tantissimo questa storia e credo che ci ritorneremo. Magari un giorno ci facciamo pure una settimana tematica, perché no, vi piacerebbe? Ditemelo con un commento. Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. È stato un episodio concitato, molto intenso, mi perdonerete, ma quando parlo di Harry Potter mi animo molto e aspetto i vostri commenti per sapere cosa ne pensate. Io vi invito a condividere l'episodio e Daily Cogito, fatelo conoscere a tutti quanti, perché è bello ampliare questa community e conoscere sempre nuove visioni del mondo per farle nostre, oppure per criticarle, perché è giusto così. Grazie mille, noi ci risentiamo ovviamente domani, e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.